Che funzioni ha il C? Cosa comporta la sua disarmonia e soprattutto come attivarlo per mantenere la nostra salute in equilibrio? Scoprilo nella puntata di oggi, la seconda parte dedicata al C, l'energia vitale. Proseguiamo con l'argomento del C, l'energia vitale per il nostro corpo, e capiamo quali sono le sue funzioni. Sì, perché come avrai capito ne ha più di una. Chimica, biochimica, anatomia, fisiologia non sono di primaria importanza per i cinesi e potrei dire anche per una visione olistica. Ciò che li interessa principalmente è la diagnosi. Per loro è importante organizzare segni e sintomi per arrivare all'esatta percezione di cosa sta accadendo e per identificare i propri quadri di disarmonia. Per loro è importante una visione completa dell'essere umano e non un pezzo del corpo a sé stante colpito dalla malattia. Ad esempio, un mal di testa può essere causato da tante cose e per riuscire a farlo passare, nella concezione della medicina tradizionale cinese, si deve capire quale disarmonia c'è. Se yin o yang sono in eccesso o se il qi è carente o ristagna o altro, e lo vedremo tra poco. Non per altro abbiamo iniziato capendo cos'è lo yin e cos'è lo yang e le relazioni tra di loro e nel corpo umano, proprio per introdurre concetti e termini che ti aiuteranno a capire come mantenere in salute il nostro organismo partendo dalla prevenzione o curandolo in modo naturale quando possibile. Scoprirai infatti che lo yin e lo yang non sono solo una spiegazione che si fa una tantum, ma saranno alla base di tutto, come lo è il qi. Come già accennato, il qi agisce in tutto il corpo. Non c'è un luogo dove non arrivi o non penetri. Senza qi nessuna parte del corpo può vivere. L'abbondanza del qi è la base della salute. La sua debolezza conduce alla malattia. Una frase e un detto dice: il qi è la radice del corpo umano. Il tronco e le foglie seccherebbero senza una radice. Quando il qi nel nostro corpo è abbondante, il suo movimento è armonico, ci sentiamo forti, tranquilli, equilibrati. Quando è insufficiente, ci sentiamo stanchi, spossati. O ancora quando ristagna, potremmo avere dolori acuti o un umore depresso. In generale il qi stimola l'azione, il movimento, la capacità di digerire, pensare, camminare. Muove il sangue, nutre l'intero organismo. Una volta formato può essere distinto in molti tipi specifici con altrettante funzioni specifiche. Uno studioso ne individuò ben 32 categorie nella letteratura cinese. Oggi non le vedremo sicuramente tutte. Sono state classificate 5 funzioni principali del qi, che appunto è responsabile sia dell'integrità fisica di tutto l'organismo, sia dei suoi mutamenti. Te le spiego brevemente perché se vuoi approfondire ho fatto anche un articolo sull'argomento nel mio blog e ti lascio un link in descrizione. Quindi abbiamo queste 5 funzioni. La funzione di movimento. Questa funzione include il movimento nel senso più ampio del termine, dal movimento corporeo, il camminare, il danzare, i movimenti involontari del corpo, il respiro, il battito cardiaco, dall'azione volontaria, che può essere come mangiare o come sto facendo io adesso parlare, dall'azione mentale, pensare, sognare. Vale anche come per i processi proprio di crescita e di sviluppo, quindi dalla nascita alla maturazione, l'invecchiamento. Tutti questi sono movimenti dipendenti dal qi. Quindi il qi è costantemente in movimento e una sua disarmonia appunto provoca manifestazioni di malattia o comunque di non equilibrio del corpo. Abbiamo poi la funzione protettiva, la seconda. Il qi quindi difende il corpo da qualsiasi aggressione di agenti patogeni esterni, li combatte anche quando entrano nel corpo. Abbiamo la funzione trasformatrice. Quando il cibo viene ingerito, viene trasformato in altre sostanze e le vedremo, che sono appunto il sangue, anche lo stesso qi, lacrime, sudore. Poi abbiamo la funzione di controllo. In parole povere, il qi mantiene tutto dentro, gli organi al loro posto, il sangue nei suoi vasi, controlla l'emissione del sudore e dell'urina, e ne impedisce appunto perdite eccessive. Se questa funzione si indebolisce o appunto è in disarmonia, si può avere sudorazione eccessiva, incontinenza urinaria. E per ultimo abbiamo la funzione di riscaldamento. Il C mantiene e adatta continuamente la temperatura del corpo, quindi cercherà sempre di non farla abbassare né troppo né alzarla altrettanto troppo. A queste 5 funzioni sono associati 5 tipi di C, particolarmente importanti perché sono associate a particolari funzioni o parti del corpo. E possiamo proprio dire che la medicina tradizionale cinese fa riferimento proprio a questi tipi fondamentali di Qi. Anche qui brevemente abbiamo il Qi degli organi, quindi ogni organo ha il suo Qi particolare, il Qi dei meridiani, lo vedremo in una puntata specifica, ogni meridiano ha una specifica energia per far lavorare appunto quel meridiano. Il Qi nutritivo, questo è il Qi più legato al sangue. Il Qi nutritivo è il fattore essenziale del nutrimento del nostro corpo e quindi appunto deriva dalla trasformazione del cibo in sangue. Poi abbiamo il Qi protettivo, ha il compito, come abbiamo già visto, comunque di resistere agli agenti patogeni esterni, quindi di aiutare il corpo di preservarsi. Poi abbiamo il Qi del petto, Qi ancestrale. Questo Qi raccoglie nel petto la sua funzione principale, quella quindi di aiutare a regolare la respirazione, il battito cardiaco e anche la voce. Adesso vediamo brevemente, cercherò anche di essere il più semplice possibile, le disarmonie del Qi, perché queste ci servono per capire cosa succede quando il corpo non è in equilibrio e non è in armonia. Quindi possiamo avere un Qi carente. In questo caso il Qi è insufficiente, quindi l'energia vitale è insufficiente a svolgere una di quelle 5 funzioni che abbiamo visto prima. Questa carenza riguarda tutto il corpo oppure anche degli organi nello specifico. Se è tutto il corpo, ad esempio, si può avere scarsa voglia di muoversi, sonnolenza. Se è un organo specifico, ad esempio una carenza del Qi dei reni, può portare a incontinenza piuttosto che a gonfiori, a edemi. Poi abbiamo il collasso del Qi. Questo è un caso estremo della sua carenza. In questo caso l'insufficienza è talmente pronunciata che l'energia vitale non è più in grado di mantenere gli organi al loro posto. E in questo caso, appunto, come collasso possiamo avere il prolasso dell'utero piuttosto che le emorroidi. Poi abbiamo il ristagno del Qi. In questo caso il movimento normale del Qi è impedito, non fluisce attraverso il corpo in maniera uniforme e ordinata. Può appunto esserci un ristagno nei meridiani, quindi nel corpo, e questo può dar luogo anche a dolori. Ad esempio, quando si ristagna in un organo, che può essere, che ne so, nei polmoni, in questo caso il Qi non entra ed esce come si deve, e quindi la conseguenza può essere tosse e dispnea. Poi abbiamo il Qi ribelle. È un caso particolare di ristagno del Qi. In questo caso si muove in direzione sbagliata rispetto a quella che dovrebbe essere. Ad esempio, per la medicina tradizionale cinese, il Qi dello stomaco deve muoversi verso il basso, quindi andare in giù. Se il Qi si ribella, quindi sale, prova a immaginare quali possono essere le conseguenze. Saranno nausea e vomito. Per tornare al concetto di Yin e Yang, che ho detto all'inizio della prima puntata, anche in questo caso nelle disarmonie vengono descritte come condizioni yin o condizioni yang. Nel caso in cui ci sia una condizione di carenza di Qi, andremo a definirle yin. In una condizione di eccesso di Qi, andremo a definirle yang. Ho però una buona notizia: puoi aumentare il tuo Qi. Secondo la medicina tradizionale cinese è possibile mantenere e anche aumentare l'energia vitale sostenendo o correggendo un pochino il nostro stile di vita, le nostre abitudini. Possiamo scegliere di alimentarci in un modo un pochino più corretto. Ci sono alimenti che per la medicina tradizionale cinese sono identificati più come sani, cioè quelli che non hanno né un eccesso di troppo yin, come ad esempio le bevande molto zuccherate, i dolci pieni proprio di zucchero raffinato, né troppo yang, ad esempio un eccessivo consumo di proteine animali o pietanze piene di sale. Logicamente non potremo andare a toccare l'energia ancestrale, cioè quella che abbiamo ereditato, come per il DNA in medicina occidentale che ereditiamo dai nostri genitori. Idem è per questo tipo di energia, che quindi ci fornisce la nostra base di partenza più o meno fortunata. Nel caso dell'energia ancestrale possiamo andare principalmente a risparmio, ovvero fare di tutto per cercare di mantenerla. E come possiamo fare? La protezione dell'energia ancestrale è correlata a corrette abitudini di vita, dicevamo appunto sane abitudini che possono essere anche nell'alimentazione, ma anche proprio dell'instaurare durante la giornata abitudini per non disperdere inutilmente energie. Anzi, fare in modo di rafforzarle e tonificarle. Un esempio può essere anche una vita sessuale regolare e armonica. Andare a dormire e dormire delle ore giuste, adeguate per il nostro organismo. Si può attivare ed aumentare praticando particolari attività di ginnastica. Secondo la teoria cinese, l'ideale è il Qigong, che è una pratica proprio antica, il cui obiettivo è proprio il lavoro su questa energia attraverso una serie di esercizi sia statici che dinamici, e poi anche tramite il Tai Chi, che è sempre una pratica proprio antica. Si può fare anche un autotrattamento sui punti di agopuntura o su quei punti di sistemi riflessi anche con una semplice digitopressione, può essere proprio di grandissimo aiuto. Se ti accorgi di avere una forte carenza di Qi, ad esempio, hai tanta stanchezza, ti affatichi facilmente anche proprio con un minimo sforzo, è utile farsi trattare da un esperto operatore olistico con tecniche energetiche riequilibranti, come ad esempio lo shiatsu, l'ayurveda, la riflessologia plantare, abbinate anche a tecniche di riequilibrio dei chakra con i cristalli, le campane tibetane. Ecco perché negli anni ho scelto di specializzarmi in tutte queste tecniche e di metterle a disposizione delle mie clienti. L'importanza del Qi è racchiusa in un detto cinese: quando il Qi si raccoglie, si forma l'organismo. Quando il Qi si disperde, il corpo muore. Ci fa capire che secondo la medicina tradizionale cinese, il Qi influisce direttamente sulla nostra salute e su tutto ciò che facciamo. Nel nostro organismo il Qi quindi si forma a partire dall'alimentazione e dalla respirazione, scorre ininterrottamente attraverso tutto il corpo come un fiume sotterraneo, rapido, silenzioso, utilizzando dei canali che sono appunto chiamati meridiani. Come già accennato, vedremo che ogni meridiano possiede il proprio Qi, la propria energia, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Per non appesantirti con troppe nozioni, oggi termino qui. Se vuoi approfondire, ho fatto una puntata bonus in cui ti spiego brevemente le funzioni dell'essenza, del sangue, dello spirito e dei fluidi corporei, prima proprio di passare all'argomento dei meridiani. Un bacio, a presto!